È un momento storico in cui sembra che per la pace non ci siano strade, no? Che tutto è puntato dal punto di vista politico, culturale, sulla guerra e quindi sulle guerre guerreggiate, su quelle di cui si sa anche poco, su quelle promesse, su quelle abbozzate. Però ecco appunto anche nel dibattito pubblico l'ipotesi della pace come soluzione è totalmente assente. Come mai secondo lei?
Credo che lei abbia ragione, penso che sia almeno in parte una profezia che si autoavvera, cioè che dopo alcuni anni oggettivamente molto fortunati, anche se non è che le guerre fossero scomparse dalla faccia della terra, tendevano a essere localizzate, adesso, diciamo così, lontane dalla nostra vista, e nello stesso tempo però cresceva la cooperazione tra popoli e paesi, lo scambio internazionale, la globalizzazione, anche il movimento delle persone da un paese all'altro. Ebbene, sembra quasi che un certo numero di osservatori, di intellettuali, di opinionisti contemporanei si sia convinto che quella belle époque deve finire, che ci siano dei fattori esterni al nostro controllo che ci portano verso un confronto che non è solo un confronto di interessi e di paesi. Questa è una cosa importante perché, come sempre in realtà, se fosse un confronto di interessi di diversi paesi, forme di mediazione, di compromesso, di incontro sarebbero possibili, ma è invece un grande scontro ideologico. Qualsiasi tipo di conflitto, qualsiasi genere, di situazione problematica viene ricondotta a grandi parole d'ordine che hanno una valenza anche identitaria, e che fanno sì che l'opinione pubblica si divida nettamente e pensi che a quella divisione devono corrispondere conflitti, diciamo così, senza possibilità di mediazione, proprio perché hanno a che fare con ragioni identitarie, le autocrazie contro le democrazie, l'Occidente, l'Oriente e via dicendo. È una situazione che secondo me purtroppo somiglia sotto alcuni aspetti a quella che si era determinata prima dell'inizio del primo conflitto mondiale, quando ci fu una mobilitazione straordinaria di intellettuali, non necessariamente al soldo del governo che voleva fare la guerra, ma che pensavano che alla guerra fossero affidate, diciamo così, le speranze di una grande catarsi dell'Europa decadente, prodotta dal XIX secolo. Il clima culturale è quello, io spero e in qualche misura penso che per quanto gli attori politici siano aggressivi e per quanto marci, no, su alcune di queste tendenze culturali, in realtà siano un po' più prudenti rispetto alle persone che scrivono sui giornali o che vanno in televisione.
Lei ha scritto tante cose intorno a questo concetto, ad esempio pace e mercato e relazioni internazionali e la tradizione liberale, ma esiste allora nella storia la possibilità di avere un discorso di pace, come dire, di armonico sviluppo delle relazioni tra i popoli, tra gli stati, che non sia sotto la sigla un po', no? Che spesso viene derisa di irenismo?
Guardi, questa è una cosa che a me personalmente dà sui nervi. L'idea che coloro che preferiscono uno sviluppo appunto armonico con tutti gli strappi, con tutti i dissensi, con tutti i problemi che sempre ci sono, delle relazioni internazionali siano, come dire, persone viziate da uno scarso realismo. Al contrario, è precisamente perché sono profondamente realisti e sanno che la guerra è distruzione. Distruzione ovviamente di capitale fisico, distruzione di capitale relazionale, distruzione soprattutto di vite umane, che, come dire, ci sono diversi filoni nella storia di famiglie politiche che non necessariamente convergono su tutto, per carità, che mettono in realtà la pace al primo posto. C'è un filone importantissimo del pacifismo cattolico, in Italia c'è stato un filone molto importante del pacifismo socialista, ovviamente c'è una parte significativa del movimento socialista ieri e oggi, che ragiona in una dimensione schiettamente internazionale, c'è un pacifismo liberale, dovrebbe esserci, a un conservatore la parola pacifismo non piace, ma una prudenza dei conservatori. E ciò che unisce in qualche modo tutte queste sensibilità non è l'indifferenza rispetto alle grandi parole della politica, alle grandi idealità, ma è la consapevolezza che, per quanto importanti possano essere le parole della politica, sono meno importanti delle vite umane. Certo, in qualche modo la costruzione di un discorso di pace richiede una cosa scomoda e secondo me difficile per noi, per il grosso dell'opinione pubblica, perlomeno oggi, per come in qualche modo ci siamo abituati a reagire in presa diretta continuamente a tutto ciò che avviene. Cioè richiede la fatica del compromesso, richiede una certa dose di relativismo, richiede l'accettazione del fatto che non necessariamente come dire, le associazioni, i regimi politici, le istituzioni e che si sono date altre società sono quelle che piacciono a noi. Però tanto più noi siamo convinti, diciamo così, della bontà delle nostre istituzioni, e tanto meno dovremmo essere ansiose di imporle in punta di baionetta.